Ave Maria, cari amici, eccoci insieme nella nostra trasmissione sulle orme di Padre Pio. Dove ci conducono quest'oggi queste orme di Padre Pio, le orme di questo santo? Ci conducono niente di meno che alle soglie del paradiso. In che senso? Noi, cari amici, quando recitiamo la preghiera del Credo, diciamo, credo, unico vero Dio, facciamo la nostra professione di fede. Quando parliamo di Dio Padre, diciamo creatore delle cose visibili e invisibili, no? Il credo si esprime così, creatore di tutte le cose visibili e invisibili. Beh, delle cose visibili, conviene che non ce ne occupiamo perché ce ne occupiamo fin troppo, no? Stiamo anzi sempre a occuparci delle cose visibili, delle cose tangibili e addirittura, ecco, siamo arrivati proprio in un'epoca nella quale non riusciamo quasi a far altro che occuparci delle cose visibili, delle cose cioè che possiamo toccare, vedere, fare, dire. La società dell'informazione, soprattutto questa nuova multimedialità, questa diffusione di internet e del modo di comunicare con gli altri, ci assorbono moltissimo. E invece esistono anche le cose invisibili, che sono più importanti delle cose visibili. Perché dicevo alle soglie del paradiso? Perché oggi parliamo di San Pio e degli angeli, che sono delle creature celesti. Sappiamo che gli angeli sono in paradiso, tantissimi di loro sono in paradiso. E per quale motivo vogliamo intrattenerci su questa traccia, su questo insegnamento che ci dà San Pio della esistenza degli angeli e soprattutto dei nostri angeli custodi, perché sono dei puri spiriti, fanno parte delle cose che noi non vediamo, ma non per questo, come vedremo fra breve, non riuscciamo a sentirli, a comunicare con loro. No, semplicemente essendo creature che non hanno un corpo fisico come noi, noi non li vediamo. Potremmo vederli, in certe occasioni si rendono visibili, poi ci stanno anche gli angeli, purtroppo quelli che hanno disubbidito a Dio, che altro che visibili, si fanno sentire e certe volte in maniera molto violenta, ma in tutti i modi si tratta di creature spirituali. Allora, prima di vedere l'insegnamento di Padre Pio, vediamo un po' chi sono gli angeli. Ma veramente ci stanno gli angeli? Veramente noi abbiamo un angelo custode? Questa domanda, vedete, è un po' provocatoria. Ecco, perché la risposta è una domanda, possiamo dire, di tipo, è una domanda scontata. Ecco, la risposta è sì, gli angeli esistono certamente, ma come li ha creati Dio? Perché li ha creati? Beh, la teologia, soprattutto quella che si occupa degli angeli, possiamo dire angelologia, anche se poi non è proprio il termine preciso, ci dice che addirittura prima di aver creato le cose materiali, Dio ha creato gli angeli, quindi spiriti purissimi, sono dotati di intelligenza e di volontà come noi, come è fatta anche l'anima umana, no? E hanno anche la capacità, naturalmente, di interagire con la nostra realtà sensibile, anche se loro un corpo non ce l'hanno. Ma vedete, di questo noi dobbiamo convincerci anche perché nel momento in cui la nostra anima abbandona il corpo, non è che non vediamo più, non è che non percepiamo più la realtà effettuale, no? La realtà dei fatti. La percepiamo lo stesso fino a quando la nostra anima, per esempio, è vicina al corpo, è in prossimità del corpo. Sappiamo che anche per noi, a un certo punto, tra noi e la realtà non ci sarà più che cosa? Il cervello, le terminazioni nervose, siamo usciti dal nostro corpo. Il nostro corpo è morto, è inerte, ormai in lui non c'è più la vita, ma la nostra coscienza, la nostra anima, fatta di intelligenza, volontà e memoria o sensitività, c'è tutta quanta. Ecco, non, questo per dire che, poveri quelli che credono, che con la morte finisce tutto, con la morte inizia tutto. Beh, insomma, Dio ha creato gli angeli, questi esseri che lui con un semplice atto di volontà li ha creati, prima di aver creati noi, prima di aver creato tutti gli esseri materiali, sensibili, ebbene, li ha creati anche in una varietà che veramente li eleva, no? Anche sulla nostra natura. Noi siamo uomini e basta. Siamo uomini, possiamo essere uomini che poi davanti a Dio hanno meriti diversi, hanno un valore diverso, però siamo tutti uomini. Sappiamo benissimo, no? Che noi, per esempio, il concetto di razza non esiste. Ecco, noi siamo tutti uomini, abbiamo tutti uno stesso patrimonio genetico, no, che caratterizza il nostro corpo e le nostre anime sono, siete tutti fratelli, ecco, dice nostro Signore. Gli angeli sono fatti invece in varie schiere, non sono tutti uguali gli angeli. È una cosa interessantissima questa, no? Perché sono creature, ripeto, quelle che non hanno compiuto la defezione dei primordi, degli inizi della storia di tutto, sono creature bellissime e buonissime, sono dei santi, gli angeli, e hanno diversi gradi di bellezza, di potenza, quindi hanno diversi gradi di potenza. E sono anche divisi in base al loro ufficio, al compito che Dio gli ha assegnato. Ricapitoliamo rapidamente, questo non per, ma insomma, per capire di che cosa, anzi, di chi stiamo parlando. Esistono nove cori, cosiddette o schiere, di angeli, partendo da quelli che potremmo definire i più vicini a Dio, cioè quelli che sono tutti dediti, ecco, possiamo dire, alla gloria di Dio, al servizio del Dio Altissimo, sono i serafini, sono i serafini. Poi seguono i cherubini, in un ordine man mano decrescente, poi c'è la schiera, il coro dei troni, poi quello delle dominazioni, poi quello delle virtù, poi quello delle potestà, poi quello dei principati, poi gli arcangeli e infine gli angeli. Adesso, quando noi apprendiamo, no, questa diversità, ecco, degli angeli, abbiamo parlato anche di bellezza, ma chiaramente questa loro santità, questa loro bellezza, questo loro rispecchiare, per esempio, no? Tutte le virtù che sono proprie di Dio, li rende comunque tutti di una santità, di una bellezza straordinaria. Leggiamo nella Sacra Scrittura che in certi passi della Sacra Scrittura leggiamo che l'angelo che il Signore ci ha messo a fianco, che poi vediamo adesso, l'angelo custode, non perdonerebbe, no, le nostre mancanze, perché diciamo, il mio verbo in lui significa che si tratta di esseri proprio di una perfezione spirituale, di una bellezza, di una santità che sono veramente straordinarie. E siccome la vicenda dell'uomo però è stata segnata, che poi noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, no? Come si dice appunto nel libro della Genesi, e addirittura essendosi il Verbo, la seconda persona della Trinità, incarnata in un uomo e non avendo preso le sembianze o le simiglianze di un angelo, noi teoricamente, dico questo perché saremmo superiori agli angeli. Invece leggiamo che siamo fatti poco meno degli angeli. Questo perché purtroppo noi ci siamo macchiati di peccati. Quindi noi abbiamo disubbidito a Dio, sia in modo originale, quindi fin dall'inizio della storia umana, e ne portiamo ancora le cicatrici, siamo sfigurati, siamo inclinati al male, e quindi non siamo belli come gli angeli, no? Non siamo santi come gli angeli. D'altro canto, cari amici, Dio sapeva benissimo tutto questo, e allora, come un buon padre, che cosa ha fatto? Una volta che noi ci siamo allontanati da lui, quindi siamo stati estromessi dall'Eden, dal giardino terrestre, al progetto originario di Dio, ci troviamo in una condizione di grande difficoltà e Dio lo sa benissimo. Per noi, cari amici, la realtà non è quella degli angeli che possono andare e venire dal cielo, anzi, come leggiamo nel libro di Tobia, no? Quando si parla di un arcangelo meraviglioso, San Raffaele, arcangelo, Raffaele significa medicina di Dio, no? Quando si presenta San Raffaele, si presenta a Tobia, Tobi dice: io sono uno dei sette angeli sempre pronti a comparire al cospetto di Dio. Guardate, no? Una creatura che è sempre pronta, quindi, a comparire al cospetto di Dio. Iniziamo a capire qualcosa, no? Iniziamo a comprendere qualcosa. La santità di Dio, questa luce che San Paolo dice, Dio abita una luce inaccessibile. Poi è divenuta una luce accessibile, tangibile, l'incarnazione, no? Del verbo, ma la santità di Dio, ma chi la può concepire? Ma chi la può comprendere? Fa parte del mistero stesso di Dio, il tre volte santo, colui che è uno e trino, significa che anche la nostra mente vagheggia, si trova davanti a qualcosa di obiettivamente misterioso, non del tutto incomprensibile. È comprensibile in un certo modo, ma è il mistero della stessa natura di Dio, uno e trino. La nostra ragione, cari amici, questa cosa di cui andiamo così fieri, questa cosa che sembra governare il mondo, no, la ragione, si deve fermare davanti al mistero di Dio, davanti al quale questi angeli sono sempre pronti a entrare al cospetto di Dio, davanti alla maestà di Dio. Iniziamo a capire qualcosa, forse, no? Di chi sei tu e chi sono io, come diceva San Francesco. San Raffaele ha detto: io sono uno dei sette angeli, ne significa tanti angeli, però degli arcangeli, sempre pronto. E beh, per noi, cari amici, purtroppo non è così. Purtroppo non è così. Magari potessimo fare su e giù tra il cielo e la terra, Magari potessimo essere santi come gli angeli, perfetti come gli angeli, anche magari con un corpo. Per noi le cose sono molto più difficili, difficili, perché noi siamo messi su questa terra e per quanto tempo non lo sappiamo, ma siamo messi su questa terra a vivere una vita nella realtà materiale. In questa vita noi abbiamo due sole possibilità: cercare, conoscere, trovare, anche se per poco tempo, servire Dio, glorificarlo, amarlo, amare il prossimo e poi, al momento della nostra morte, possiamo avere due soli stati della nostra anima, uno stato di grazia e uno stato di disgrazia. Qui si biforca la nostra esistenza. Se moriamo in stato di grazia, la vita di Dio è in noi, siamo amici di Dio, forse siamo imperfetti, quasi sicuramente, dovremmo purgarci, emendarci, levare da mezzo tutto quello che davanti a Dio è brutto, sporco. Dovremmo cioè purificarci in un luogo di purificazione, ma tutto ha un termine. Prima o poi anche noi saremo paradiso al cospetto di Dio, insieme agli angeli. Quando facciamo la novena a San Michele Arcangelo, no? Nel mese di settembre si festeggiano gli angeli, no? Gli arcangeli, tra i quali Michele, Raffaele e Gabriele. Gabriele e Raffaele, quando facciamo la novena a San Michele, diciamo per poter poi godere la bella faccia di Dio, no? Si dice così in questa novena, per poi poter godere, no? Alla fine della nostra vita, la bella faccia di Dio insieme a voi e tutti gli altri. Così preghiamo in questa novena. L'altra via, non ne parliamo proprio. Sarebbe in questo momento di, no, di grazia, no? Di gioia nel parlare di questo argomento. Ci rattrista anche vedere che, beh, purtroppo c'è un'altra via, è la via del rifiuto, per cui noi non moriamo in grazia di Dio e siamo perduti, cari amici, siamo perduti. Meglio per noi se non fossimo mai nati. Quindi non ne parliamo proprio. Sapete che gli angeli piangono, piangono, gli angeli custodi, quando ci vedono perduti. Poi c'è tutto un altro argomento che in qualche domanda che qualcuno fa, cioè, ma quando moriamo, il nostro angelo che fine fa? Porta in paradiso insieme alla Madonna. Ci porta in paradiso, porta la nostra anima in paradiso insieme alla Madonna. Ci segue e si riunisce a questo meraviglioso coro di angeli. Quell'angelo lì è stato il mio angelo custode. Ma perché è stato il mio angelo custode? Perché Dio, sapendo bene che noi rischiamo di fare una brutta fine, ci mette accanto un angelo per custodirci. Guardate, questa è una dottrina certissima. Pensate che a fianco a noi, con il compito di reggi, governa me che ti fui affidato, illumina, guida, reggi, governa me che ti fui affidato la pietà celeste. C'è questo spirito che io non vedo, che però Padre Pio vedeva, ci parlava, che ha ricevuto da Dio questo incarico di guidarci dove? Non solo alla salvezza, non solo alla salvezza, ma di custodirci, di proteggerci, di difenderci, come fra poco sentiremo, no? Succedeva pure a San Pio, di venire aiutato a rendere le cose concrete. Beh, è l'angelo custode, è bellissimo. Noi non lo possiamo vedere con i nostri occhi, in generale non lo vediamo con i nostri occhi, volendo lui potrebbe rendersi anche visibile, ma vi faccio qualche esempio giusto perché così ci convinciamo, ecco, no, di questa realtà dell'angelo custode. Ricordate quando si parla di Rudebach, no? Quando la Madonna è apparsa a Suor Caterina Labouré. Lì, a un certo punto, l'angelo custode di questa religiosa, santa religiosa, sveglia Suor Labouré e dice: la Madonna vi attende giù nella cappella. Chi era? Lei lo vedeva come un fanciullino, lo vedeva come un giovinetto. E magari si sarà stropicciata gli occhi, no? Perché dice, che significa? La Madonna mi aspetta. Le luci erano inspiegabilmente accese nel corridoio, eccetera. Suor Labouré aveva qualche titubanza. E a un certo punto che cosa è successo? Che questo, come dice proprio la stessa Suor Caterina Labouré, dice: anziché poi apparirmi come un mostrarsi, come un fanciullino, lui ha preso le sembianze di un vigoroso guerriero. Immaginiamoci, no? Un vigoroso guerriero che le dice con voce stentorea, avanti, no? Cioè, incitava. Questo perché se un angelo vuole può rendersi manifesto, può farci sembrare che abbia un corpo addirittura. Questo angelo riceve da Dio questo mandato che lui fa sempre con la massima attenzione e diligenza, proprio perché noi siamo esseri più deboli di lui, più inclinati al male, stiamo in continue lotte spirituali per quelli che ce l'hanno, per quelli che ce l'hanno le lotte spirituali, per quelli che non sono completamente anestetizzati nella vita di lontananza da Dio. Là possiamo immaginarci questo angelo come dispiaciuto. Abbiamo detto che l'angelo non perdonerebbe le nostre defezioni, perché la mia parola è in lui. Figurati quante ne deve vedere, sentire e purtroppo compatire questo angelo che prega, intercede continuamente per noi, ci ottiene le grazie, ci salva dai mali anche fisici. Quanta gente è stata salvata dal proprio angelo custode in incidenti. Tra gli altri compiti possiamo citarne alcuni, ci suggerisce i buoni pensieri, per esempio. L'angelo ci suggerisce dei buoni pensieri, cioè ci ispira a compiere delle buone azioni, per esempio. Sempre cerca di farci osservare la legge, i comandamenti di Dio. E quindi questo angelo possiamo considerarlo non solo come il nostro più grande protettore, custode, amico. Vedete, noi certe volte ci sentiamo soli. Quanti di noi si sentono soli? Quanti di noi sono affranti? Perché si vedono una vita, facciamo conto, tante persone anziane, soprattutto, che sono rimaste sole, perché magari la propria diciamo, compagna del moglie, compagna di una vita morta, o perché magari non si sono proprio sposati, a un certo punto sono rimasti proprio soli. Ci si sente soli. Che grande torto che facciamo al nostro angelo custode, no? Quando ci sentiamo soli. Innanzitutto chi è con Dio non è mai solo, no? Perché se uno è stato di grazia, Dio abita in noi e non siamo mai orfani, cari amici, mai orfani, pure se i nostri genitori sono morti, pure se noi sembriamo abbandonati sulla faccia della terra. Non siamo mai soli. Dio è con noi, l'angelo custode è con noi e ci vuole portare in paradiso, tutto il contrario di quello che vuole fare il maligno, che appunto ti fa venire la depressione, la solitudine, così magari tu ti ammazzi. Quante ne sentiamo dalla cronaca? Uccide la compagna, non accetta la fine della relazione. Quanto è brutto questo termine, no? Tra i due c'era una relazione. Non si accetta la fine della relazione. L'uomo uccide la donna e poi si suicida o cerca di suicidarsi. Che capolavoro dell'inferno, questo qua, no? Cari amici, che capolavoro dell'inferno. Ebbene, cari amici, questo perché? Perché noi, in realtà, non abbiamo la grazia di Dio, perché se avessimo la grazia di Dio, non solo non ci sentiremmo soli, non solo non saremmo soli anche perché ci sarebbe della gente insieme a noi, compagni, amici, familiari, quello che è, ma con noi c'è sempre l'angelo custode che ci consola. Vedete, uno degli altri compiti dell'angelo custode è quello di consolarci mentre noi siamo nelle grandi afflizioni. Ma chi la sente la voce dell'angelo? Ma chi lo ringrazia? Ma chi lo prega? Pochi, pochi di noi. Noi credenti, non ne parliamo di quelli che non credono a niente, no? Per cui vivono nella disperazione della solitudine spirituale. Pensate che San Pio, e qui iniziamo un po', l'ho fatta un po' lunga, però era necessario fare questa premessa. Andiamo un po', seguiamo le orme di San Pio che ci portano all'angelo custode. Lui con l'angelo custode ci parlava, non solo, lo difendeva durante gli assalti del maligno. Anzi, vi voglio raccontare subito un piccolo aneddoto per farvi capire come. Allora, sapete che di notte specialmente San Pio, siccome il nemico non poteva fare granché utilizzando i suoi satelliti umani, no? Cercando di rovinare, di danneggiare San Pio, allora passava le vie di fatto, cioè buscava, Padre Pio veniva picchiato dal maligno, come il santo curato d'Ars. Il diavolo lo sbatteva vicino al muro e gli diceva: se ci fossero quattro sacerdoti come te, per me sarebbe finita, no? Mi hai rubato già 80.000 anni, pensate, no? Santo curato d'arte. E Padre Pio lottava di notte contro il demonio. E chi lo difendeva? L'angelo. Certe volte però buscava lo stesso, nel senso che povero Padre Pio, lui chiamava, arrivano i cosacci, e questi cosacci purtroppo gliele suonavano, gli facevano del male, quindi, come non so, a Madre Speranza gli bruciavano il diario, insomma, chi li difendeva questi santi? L'angelo. Un giorno l'angelo custode, diciamo, stette fermo, ecco. Padre Pio, alla fine della lotta con il demonio, dopo averle purtroppo prese, si rivolse all'angelo custode, che in quel momento della lotta non si era fatto presente, e dice: ma dove eri tu? Dove stavi mentre io venivo attaccato da questi? Da questi? Pensate, lo rimproverò. Ma tu dove eri? No, perché non mi hai difeso? Non voglio dire la parola che ha usato verso l'angelo perché non ne sono sicuro, quindi preferisco evitarlo. Ma insomma, disse: rimproverò il suo angelo custode. L'angelo custode era mortificato, pensate un po', era mortificato. Ma perché? Perché aveva ricevuto quell'ordine da Dio di non intervenire in quel momento lì. Quindi non è che l'angelo custode ha fatto un peccato, o era distratto, o se n'era andato a fare un picnic con gli altri angeli in paradiso. No. Doveva lottare da solo in quel momento, Padre Pio, contro il marito. Però l'angelo era mortificato, perché lui ci ama, capite? Come noi dovremmo amare lui. Lui ci ama tantissimo. Per lui un nostro peccato è un dispiacere enorme. Un nostro peccato è un dispiacere. Pensate quanti di noi commettiamo una valanga di peccati. Il nostro angelo dice che si copre la faccia con le ali. Lui la faccia non ce l'ha, però se l'avesse, se la coprirebbe con le ali. E vi voglio anche leggere qui, anche questo edificantissimo, questa lettera che San Pio da Pietrelcina nel 1915, quindi stiamo addirittura parlando di prima, no, dell'apparizione delle stigmate, questa lettera che lui scrive a Raffaedina Cerase, che è stata una delle sue prime figli spirituali. Sentite che cosa ci insegna, no? Padre Pio. Dice per iscritto: al nostro fianco c'è uno spirito celeste. No, però un attimo, cari amici, prima di leggervi questa lettera, permettetemi di mettere un piccolo stacco musicale, no? Perché, un po' perché rifiatiamo, un po' perché riflettiamo un attimo su questa grande traccia, su questa grande orma che Padre Pio ci ha lasciato questa settimana, l'angelo custode. Restituisco un attimo la linea alla regia che mette un piccolo stacco musicale. Vi voglio ricordare il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391. Telefonate oppure usate il WhatsApp, oppure ci risentiamo fra qualche minuto. Ave Maria. Maria, cari amici, allora riprendiamo un po' la nostra lettura, no? Vi stavo leggendo questa lettera scritta da Padre Pio a Raffaellina Cerase. Dice testualmente Padre Pio, dice: "Al nostro fianco c'è uno spirito celeste che dalla culla alla tomba non ci abbandona nemmeno per un istante, che ci protegge come un amico, come un fratello e che ci consola sempre, specialmente nelle ore che sono per noi le più tristi. Sappiate che questo buon angelo prega, offre a Dio tutte le buone opere che fate, i vostri desideri più santi e puri. Nelle ore in cui vi sembra di essere sola e abbandonata, non dimenticate questo compagno invisibile, sempre presente per ascoltarvi, sempre pronto a consolarvi. Oh deliziosa intimità, oh felice compagnia." Vedete che bella pagina, che bell'insegnamento che ci fa San Pio. Una cosa anche questa che ci deve riempire di consolazione è che quando noi preghiamo, le nostre preghiere, questo lo leggiamo proprio anche nel libro di Tobia, no? Le nostre preghiere, l'angelo le porta al cospetto di Dio. Anzi, diciamo attraverso la Vergine Immacolata Maria. Tutte le nostre preghiere, tutte le nostre buone azioni vengono presentate a Dio e lo glorificano. Quindi, oltre che essere un custode, un consolatore, è proprio un messaggero, messaggero. Quando Dio ci manda questa ispirazione, ce la porta l'angelo. Quindi lui, angelo, proprio significa messaggero. Parola angelo in greco significa proprio messaggero. Quindi, oltre che consolarci, farci compagnia, volerci bene, difenderci, tutte le cose che abbiamo detto già, questo essere spirituale fa un po' da spola tra il cielo e noi. Padre Pio questo lo sapeva benissimo e addirittura che cosa faceva? Incaricava l'angelo, di cose che noi ci potremmo dire, ma possibile che Padre Pio dava certi compiti all'angelo, per esempio, vai a dire a quella persona che così, 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 e mandava l'angelo. Vi voglio raccontare un episodio che mi è stato riferito, che pochi conoscono, di Don Raffaele Bove. Don Raffaele Bove è un sacerdote che è vissuto per un certo periodo vicino a Padre Pio, un sacerdote diocesano. Della stessa città dove io sto adesso, è passato, aveva 100 anni, insomma, è morto. Ma Don Raffaele un giorno si trovava presso Padre Pio faceva con lui la vita, no, del convento, quindi insieme ai frati. Per lui era bello rimanere lì e parlava sempre con Padre Pio, gli stava vicino. Però teneva un'incombenza, lui era arciprete, no? Non so se esistono ancora, ma insomma, era stato arciprete della cattedrale di Campobasso. Quindi c'erano dei lavori che andavano iniziati proprio alla cattedrale. E allora Don Raffaele disse a Padre Pio: "Ah, vorrei rimanere più a lungo, però devo tornare perché ci stanno dei lavori che devono essere iniziati alla cattedrale, quindi io sono arciprete, devo tornare a Campobasso." Allora Padre Pio gli dice: "Ma chi te lo fa fare? Ma manda l'angelo custode, che ci pensa tutto lui." Don Raffaele, questo proprio quando l'ha raccontato in uno dei suoi libri, rimase un po' sorpreso, no? Però naturalmente credette sulla parola, no? E disse al suo angelo: "Guarda, vai a sistemare questa questione dei lavori. Dopodiché finì lì, ricordatevi che a quei tempi non è che c'erano le internet, le reti, il web, WhatsApp, eccetera, no? Non è che poteva mandare un SMS, no? Ma poi gli angeli in genere non usano questi sistemi. Quindi la cosa finì lì. Quale fu la sorpresa se. Quando, dopo qualche giorno, arrivò una telefonata da Campobasso a San Giovanni Rotondo, dove un suo sacerdote, sempre della diocesi di Campobasso, gli diceva: Don Raffaele, qui tutto a posto, la ditta ha cominciato a fare i lavori, hanno ricordato perfettamente quello che dovevano fare, quindi hanno iniziato a lavorare, tutto procede per il meglio. E quindi state tranquillo perché va tutto bene. E questo lo racconta Don Raffaele. Naturalmente l'angelo ci aveva pensato lui a ispirare il capo dei muratori, eccetera. Ma gli episodi sono innumerevoli. Questo è poco conosciuto, però è successo veramente, come è successo veramente che Padre Pio mandasse gli angeli addirittura a parlare con gli altri angeli oppure a mandare messaggi. Cioè lui praticamente aveva una collaborazione con il suo angelo custode straordinaria. E vi dirò di più che di notte, chi l'ha potuto vedere nei tempi di estate, si vedevano gli angeli fare su e giù tra il cielo e la cameretta, la celletta di Padre Pio, la finestra aperta della celletta di Padre Pio. Quindi veramente siamo con un piede sulla terra e con un piede nel cielo, queste cose che sono invisibili, che diventano visibili, che ci mostrano però qual è la nostra vera realtà. Il nostro angelo custode, quindi quando noi siamo salvi, è felicissimo e dopo eventualmente no, come accade di sovente dopo il periodo di purgazione ci porta insieme all'Immacolata in paradiso. Guardate che cosa dice San Pio sempre riferendosi a una sua figlia spirituale, scrive queste parole. Dice: L'angelo custode è il nostro amico più sincero e sicuro, quando non abbiamo il torto di rattristarlo con la nostra cattiva condotta. Ecco, questo fa sempre parte dei pensieri di Padre Pio. E qui, diciamo, siamo chiamati, no, a una nostra responsabilità. Non solo noi dobbiamo ringraziare l'angelo, come io vorrei farlo proprio in questo momento, ringrazio l'angelo che mi dà anche, mi fa tante grazie, mi porta tante grazie che mi vengono dalla Madonna, quindi lo ringrazio con tutto il cuore. Ma noi abbiamo anche il dovere di non contristarlo. Vi ricordate le parole di San Paolo, che dice: Non voglia, dopo aver parlato, no, di varie cose, a un certo punto dice: Non vogliate contristare lo Spirito di Dio che abita in voi. Contristare il peccato, oltre a offendere Dio, lo contrista. Lo contrista, cioè, gli dispiace a Dio il nostro peccato, perché il figlio che colpisce il padre, che offende il padre. Come si può sentire un padre? Non so se voi siete padri, io lo sono, ho questa grazia. Ma se un mio figlio mi dovesse offendere, mi dovesse fare una mancanza di rispetto, una disubbidienza, io mi rattristo, noi ci rattristiamo perché vogliamo tanto bene a questi esseri che sono i nostri figli, così come Dio vuole bene molto di più. Come Dio vuole bene a noi, e E se noi commettiamo una mancanza, oltre a offenderlo, lui si rattrista, perché vede che noi facciamo il nostro male. Il peccato facciamo il nostro male. Anche l'angelo custode riflette, come in uno specchio, la tristezza di Dio. Ma vi ricordate, cari amici, questo condottiero romano, famosissimo più di tutti, Giulio Cesare, no, Giulio Cesare, aveva sbaragliato i Galli, aveva conquistato per conto dell'impero romano le Gallie, era stato vittorioso in campagne di guerre difficilissime, aveva superato tantissimi nemici anche interni, perché poi ai tempi dei Romani gli imperatori cercavano anche di ammazzarsi l'uno con l'altro, possiamo ricordare, no, quello che successe per esempio tra Massenzio e Costantino. Insomma, erano tempi in cui generali, condottieri, imperatori si coprivano di gloria e allargavano i confini dell'impero romano. Quindi, vittorioso su tutto, Giulio Cesare ha scritto De Bello Gallico, vabbè, tutte queste cose qua. A un certo punto i cospiratori cospirano contro di lui, lo vogliono uccidere, lui subisce un'imboscata. In mezzo ai cospiratori chi c'è? Bruto, suo figlio. Allora questo padre imperatore dice solo poche parole, dice: Quoque tu, Brute, fili mi. Anche tu, Bruto, figlio mio, si copre col mantello e si lascia morire accoltellato dai cospiratori. Su queste cose poi ci sta una splendida tragedia di Shakespeare, no? Ma queste cose io ve le dico perché? Perché il padre che è colpito dal figlio è triste, è rattristato. E questo è un effetto collaterale, diciamolo pure, dei nostri peccati. Vi voglio raccontare anche un altro episodio molto bello, che ne parla Don Dolindo Ruotolo. Vedete, noi passiamo da un santo a un altro, ci mettiamo sulle tracce dell'uno e sulle tracce dell'altro. Don Dolindo Ruotolo, quando non so in che periodo, però adesso non ricordo con precisione, ma penso che fosse un momento nel quale, insomma, forse era seminarista, ma non ricordo per bene. Comunque aveva ricevuto dal superiore il compito di accudire la lampada votiva che c'è vicino al tabernacolo, no? A Gesù sacramentato, al tabernacolo, cioè la lampada accesa. Ebbene, Don Dolindo aveva ricevuto il compito di accudire questa lampada, se finiva l'olio doveva andare a rimettercelo. Allora, Don Dolindo, come Padre Pio, a un certo punto dice al suo angelo custode: avvisami, ecco, se la lampada si spegne, anche se stessi dormendo, mi devi venire a svegliare perché io ho questo ufficio da compiere. E il suo angelo custode, bello, zitto, zitto, buono, buono, quando vedeva che la lampada la fiammella diventava smorta, andava da Don Dolindo, gli toccava leggermente la spalla, un tocco, Don Dolindo lo spiega, aveva un tocco minimo, però sensibile. Dice, lui mi toccava la spalla, io capivo che si trattava della lampada, andavo anche in piena notte, andavo in cappella e rimettevo l'olio alla lampada. Beh, niente di che, soltanto che un giorno, mentre parlava con dei suoi confratelli, Don Dolindo disse, sapete, spiegò, no, diceva, io sì, ho questo compito qua, però chiedo aiuto all'angelo custode e l'angelo mi avvisa quando sta per finire l'olio. Lui spiega a Don Dolindo, dice, forse l'avrò detto con un, non dice con un chiarire, con un leggero senso di autocompiacimento, no? Di autocompiacimento. Dice Don Dolindo, da allora non l'ho più sentito, l'angelo custode, non l'ho più sentito. Piangeva quasi Don Dolindo dicendo queste parole. Dopo questo episodio non ho più sentito l'angelo, o perlomeno non l'avrà sentito, che lo avvisava su questa cosa. Pensate un po', cari amici, pensate un po'. Che cos'è la nostra vita? Che cos'è la nostra missione qui sulla terra? Pensate quanti di noi questa missione l'hanno completamente smarrita. Per cui questo angelo, questo essere così puro, tenero, buono, amico, devoto, che prega insieme a noi. Per esempio, San Pio pregava insieme al suo angelo custode, come tanti altri santi pregavano insieme al proprio angelo custode. Questa cosa ci deve riempire di consolazione, ma anche di responsabilità. Quindi dobbiamo corrispondere a questo nostro spirito guida che ci salva, ci protegge, ci custodisce, vuole la nostra salvezza. È addolorato dalle nostre defezioni, dalle nostre mancanze, noi abbiamo il dovere di ringraziarlo continuamente e di pregarlo. Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste, cari amici, dalla pietà celeste. Questo ci insegna San Pio oggi. E allora ci lasciamo qui, ormai siamo arrivati più o meno alla fine del tempo a nostra disposizione. Vi rimando alla prossima settimana, cercando sempre di metterci sulle orme di Padre Pio, perché le orme di questo santo sono lasciate dai suoi piedi, che ha fatto un tragitto, un percorso di santità. Quindi, sulle orme di Padre Pio, anche noi possiamo diventare cristiani migliori. Vi saluto, Ave Maria.